Diamo il benvenuto a Radio Onda Rossa, a Guido Caldiron, che ha una voce abbastanza consueta attraverso gli 87.9. Ciao Guido.
Ciao, buongiorno.
Allora, di oggi volevamo parlare con te insieme, no? Fare un po' il quadro sull'attuale classe dirigente che sta governando questo paese, soprattutto quella di Fratelli d'Italia. Mi verrebbe un po', no? Un titolo a questa conversazione che è da Colleoppio a Montecitorio. Chi sono i principali dirigenti del partito? Facciamo un po' di storia, perché ci siamo visti personaggi, no, che negli anni qui a Roma abbiamo visto, rivisto in diverse salse, in diversi contesti. Parliamo, no, di Rampelli, i suoi manifesti e rabbia e amore negli anni 90, penso che ce li ricordiamo tutti, però appunto è un gruppo dirigente che ora si mostra, no? Negli anni si è raccontato e si è raccontato anche in quest'ultimo mese come i figli di quella destra democratica attaccata sistematicamente dall'antifascismo militante, quando invece la loro storia è una storia un po' differente. Procediamo per gradi. Vai, Guido.
Sì, allora diciamo che in qualche modo il dato più evidente di questa vittoria elettorale è che la classe dirigente del partito egemone, diciamo della coalizione di destra, Fratelli d'Italia, si potrebbe riassumere in una storia quasi familiare, comunitaria, un elemento diciamo molto ristretto. È come se alla guida del paese fosse arrivata una comunità della medesima città e tutto sommato formata da qualche decina di persone. Ecco, questo in modo un po' così, diciamo, sintetico. Perché dire questo? Ma perché in realtà appunto la leadership nazionale di Fratelli d'Italia è strettamente legata alla storia del neofascismo, postfascismo, come lo si voglia etichettare. Romano in realtà degli anni 90, dove muovono i primi passi alcune figure come quelle di Giorgia Meloni, che rappresentano diciamo le nuove leve in quella stagione di un mondo giovanile di destra, complessivamente cresciuta all'ombra dell'influenza di Pino Rauti, di quell'idea di cambiare diciamo dall'interno il movimento sociale italiano, il mondo neofascista, guardando moltissimo, si era già iniziato a farlo alla fine degli anni 70 e negli anni 80 con i vari campi Obiett, con l'importazione delle tesi della cosiddetta Nouvelle Droite francese in Italia, l'Aide de Benoist e via dicendo, ma di farlo anche sul piano politico, cioè di recuperare in qualche modo un immaginario pop, una cultura giovanile che sfuggiva alle generazioni precedenti dell'estrema destra. Voglio dire, cresciute proprio con la nostalgia pura, con le canzoni del ventennio, con un immaginario littorio e mortifero, e cercare di costruire idee intorno a idee che erano però in realtà all'epoca abbastanza simili a quelle del passato, una cornice molto diversa. Giorgia Meloni, ricordo, a un certo punto compare sulla scena romana. Non aveva 20 anni, come leader o portavoce di gruppi studenteschi delle scuole superiori romane che all'epoca si facevano chiamare come gli antenati, usando la simbologia dei Flintstone. Ogni stagione i giovani del fronte della gioventù si davano una nuova sigla, dei loghi diversi, usando i pupazzi di Tolkien, eccetera, eccetera, per cercare di rappresentarsi come qualcosa di nuovo. Quelle erano le nuove generazioni, penso appunto al caso di Meloni, e in parte di Lollobrigida, diciamo, nella campagna romana, insomma, nelle zone strettamente vicine a Roma, dove comunque la destra nazionale era sempre forte. E poi c'era la generazione più grande, penso ai Rampelli, che si era formata essenzialmente intorno o Marsilio o Mollicone o altri ancora, intorno alla sezione di Colleoppio, che è una sezione storica del movimento sociale, ce la raccontava alla fine degli anni 50, credo che fossero Giulio Salierno nella sua famosa autobiografia di un picchiatore fascista che si svolgeva diciamo tra Colleoppio e San Giovanni, quella zona, quell'asse di Roma, come una sezione molto dura, una sezione molto, molto determinata, una sezione rautiana dentro la quale quindi si combattevano in qualche modo, come spesso accadeva all'epoca, due battaglie, una dentro il movimento sociale per rappresentare l'anima radicale, talvolta anche in termini violenti, del partito, più repubblica sociale e sguardo all'hitlerismo che non l'idea di una compatibilità occidentale e quant'altro, quella di Michelini e poi anche dello stesso Almirante, diciamo, il partito dell'ordine, il partito che difendeva le forze dell'ordine negli anni 60 e 70, e dall'altra parte una battaglia invece fuori, in qualche modo in campo aperto, che era quella che, come dire, si costituiva con la violenza di strada, con le aggressioni, con l'idea di rappresentare dei fortini assediati che però spesso erano anche punto di partenza invece per diciamo, campagne violente nei territori circostanti, che era l'anima dura del neofascismo. Intorno a questi due ceppi, uno un po' più vecchio, uno un po' più giovane, si è costituito poi nel corso degli anni il nucleo di fatto di base di Fratelli d'Italia, a cui si possono aggiungere alcune realtà milanesi, penso alla Russa, che però è, diciamo, quello che i francesi chiamerebbero un vieux routier, uno che sta per strada da tanti anni, diciamo, e che guidava il fronte della gioventù, la giovane Italia, addirittura negli anni 60 e 70 a Milano. Ci sono tanti documenti che lo mostrano in piazza in quegli anni, in un contesto in cui la MSI milanese si giocava la partita tra le violenze di strada, San Babila e l'idea di essere, diciamo, l'avanguardia armata dell'anticomunismo, la cosiddetta maggioranza silenziosa e quant'altro, e qualche addentellato locale, pensiamo a Fidanza, che credo che venga dalle Marche, ma poi si è trasferito a Milano, qualcosa nel meridione, Catania, dove c'era una solida tradizione missina. Ma insomma, il core business del partito si è costruito a Roma, in quel tipo di generazioni, di incrocio di generazioni, a partire da Colleoppio, che è prima una storica sezione rautiana, e che poi si sposta e comincia a costruire qualcosa di diverso, i manifesti con i gabbiani su sfondo color cielo, che dicono che c'è una nuova possibilità, e quella nuova possibilità, che sempre negli anni 90 vede i giovani missini, ad esempio nelle lezioni universitarie o studentesche, fare liste comuni con i cattolici popolari, che erano l'addentellato di Comunione e Liberazione, cioè che provano in qualche modo ad uscire dal ghetto. Non c'è più soltanto la violenza, non c'è più soltanto la sperimentazione di nuovi linguaggi, appunto campo hobbit, nuovelta, c'è anche l'idea di cominciare a tentare di essere protagonisti sulla scena politica, e qualcosa che però ci metterà molti anni ad arrivare in qualche modo a maturazione. La maturazione piena, l'ultimo miglio, lo hanno percorso adesso in qualche modo con le elezioni del 25 settembre.
Sicuro hanno goduto anche della svolta di Fiuggi, di Fini, o sbaglio? Tutta quest'area, tutto questo mondo che si è saputo riciclare e ripulire, no? Anche attraverso delle operazioni politiche, penso alla costruzione di Alleanza Nazionale, penso all'entrata dentro il Polo delle Libertà. Ci sono dei passaggi che hanno fatto sì che anche che questo blocco sia tutto. Tranne che, come è stato raccontato in queste ultime settimane, che gli ultimi, quelli in visita tutti, quando sono ceto politico, hanno governato e continuano a governare a fasi alterne questo paese ormai da più di 20 anni.
Senza dubbio, diciamo che qual è stata l'importanza della svolta di Fiuggi per il mondo neofascista o postfascista, visto che comunque il movimento sociale italiano rappresentava fino a quel momento la casa madre da cui sono entrati e usciti spesso anche i gruppi violenti, i gruppi armati. Pensiamo sia alla stagione di Ordine Nuovo, ma più tardi anche alla stagione del cosiddetto spontaneismo armato alla fine degli anni 70, fatto da giovani che in entrambi i contesti entrano e escono spesso dalle sedi del movimento sociale. Dicevo, l'importanza di Fiuggi è, almeno si può situare a tre livelli. Il primo è ovviamente che Fiuggi interviene nella storia missina nel gennaio del 95, quando l'MSI è già arrivato al governo, sospinto, diciamo, dalla coalizione guidata da Silvio Berlusconi nella primavera precedente, cioè nella primavera del 1994. Quindi Fiuggi in qualche modo serve a costruire una patente di rispettabilità, di normalità, se così si può dire, di un mondo neofascista negletto fino a quel momento, che sì, aveva sostenuto alcuni amministratori negli anni 50 e 60, qualche sindaco di Roma. C'era stato il precedente del tentativo del governo Tambroni, c'erano stati gli ammiccamenti con Achille Lauro a Napoli, in altre realtà meridionali, però insomma c'era stata la rivolta di Reggio Calabria nel 1970, però in qualche modo un partito tendenzialmente fuori dai giochi. Arriva al governo nel 94 e Fiuggi costruisce le ragioni anche formali di quella normalizzazione. Il secondo elemento riguarda la vicenda neofascista, cioè in qualche modo c'è dentro il passaggio di Fiuggi, al di là della svolta storica che è stata spesso celebrata anche più di quanto sia davvero avvenuto, c'è l'idea di, come dire, tenere il riferimento al fascismo, ma utilizzare anche quel riferimento come parte della storia del Novecento. In altre parole, non si dice andiamo oltre il fascismo, questo poi lo farà Fini più o meno personalmente, più o meno talvolta anche da posizioni isolate, fino a immincarsi, diciamo, l'anima profonda dell'elettorato missino, ma in quel momento si dice che il fascismo è stata una parte della storia nazionale. C'è stato Mussolini, come Garibaldi, come Mazzini, qualcuno arriva a dire come la Resistenza, ma insomma lo si dice sempre a denti stretti. Ovviamente c'è, cioè, in qualche modo diluire quello in un percorso lungo nel quale l'eccezionalità, la particolarità, la drammaticità del fascismo è relegata ai margini, e contemporaneamente si mette ai margini anche l'idea che la democrazia nata nel 1945 sia necessariamente risolutamente antifascista. Il terzo elemento riguarda, diciamo, l'organigramma, la struttura del movimento sociale italiano, che è stato fino a quel momento un partito di correnti, un partito tendenzialmente ideologico. Marco Tarchi, che è un intellettuale importante, che alla fine degli anni 70 poteva diventare il leader nazionale del fronte della gioventù e che poi per le camarille interne, i giochini di potere, fu fatto fuori e mollò, diciamo, la compagine missina per diventare l'esponente di punta della Nouvelle Droite italiana, potremmo dire. Marco Tarchi aveva creato la definizione di esuli in patria, cioè in qualche modo di una comunità che stava per conto suo, anche se poi appunto la violenza politica, la strategia della tensione, sappiamo, il mondo neofascista ha avuto anche altri ruoli, ma che stava un po' per conto suo a celebrare il proprio pantheon, i propri riti, in qualche modo lontani dalla realtà del paese. Ovviamente le formule non vanno mai troppo per il sottile, però il senso penso si capisca. Con Fiuggi nasce un partito di massa, nasce un partito a vocazione di massa. Nelle giornate di Fiuggi, con la nascita di Alleanza Nazionale, quello che era l'MSI, appunto questo partito tendenzialmente avvizzito e in qualche modo introflesso anche nelle sue forti e feroci guerre intestine, diventa un partito che si dota di strumenti di massa, che crea dipartimenti, strutture territoriali, fanno la loro comparsa tutte quelle cose, tutte quelle iniziative che riguardino il mondo femminile, l'ecologia, i territori, lo sport, l'economia, eccetera, che in qualche modo non si vedevano prima. Diciamo, a fare da battistrada a quell'operazione fu, nel novembre del 93, la campagna elettorale di Fini a Roma, "Vota Fini la persona", era lo slogan, in cui si diceva questo è il candidato della società, e Fini in quel momento andava a incontrare tutte le categorie sociali, tutte le corporazioni, cercava di far breccia in quartieri dove l'MSI non era di casa e via dicendo. Alleanza Nazionale diventa un partito di massa, e in quell'operazione, nella costruzione del partito di massa, trovano finalmente, dal loro punto di vista, spazio anche le posizioni di minoranza, le posizioni eretiche. I rautiani, attraverso quello che sarà poi il sindaco di Roma Gianni Alemanno, prendono il controllo del terzo settore interno, di tutto quello che riguarda il lavoro, diciamo, sulla cooperazione sociale, con tutto l'interesse che c'è da parte di questo mondo sulle cooperative, cosa che accade ancora oggi, ed è un modo anche per tenere dentro e tirare dentro il partito tutte quelle anime radicali e estremiste che nel corso degli anni 70 avevano scelto anche scorciatoie parecchio pericolose. Alemanno tira dentro in Alleanza Nazionale tutta una parte del ceto dirigente dell'ex terza posizione, De Angelis, Piso e molti altri ancora. E in qualche modo il partito di massa si nutre poi nel corso degli anni successivi di quello che dicevamo prima, cioè del fatto di cercare di costruire degli addentellati sociali, talvolta sotto falso nome. I giovani non si chiamano magari più Fronte della Gioventù, Azione Universitaria, ma via via scelgono altre denominazioni per cercare di praticare, questa sì è una novità che va riconosciuta, a quel punto una politica a volto scoperto. Le radici in qualche modo dei Fratelli d'Italia, con tutti poi i passi indietro, eccetera, eccetera, credo che in qualche modo si possano situare nell'incrocio di questi elementi. Da questo punto di vista, quel partito è sì figlio di Fiuggi, non solo però nel senso che ci possa essere stato un superamento della matrice identitaria fascista. Su questo appunto le cose sono un po' più complesse.
Esatto, è proprio di questo volevo chiederti, perché parlavamo appunto di matrice identitaria, no? Di questo senso, di questa comunità che si odia, spesso si infama, ma poi zitta zitta al momento opportuno riesce a ricompattarsi, non si butta via niente, e quindi anche in questo caso si vedono tornare e rispuntare fuori certi personaggi che sembravano persi, o altri ancora, come mi viene in mente Lollobrigida, che avevamo lasciato al mausoleo per Graziani di Affine a Fine una decina d'anni fa, e ora ce lo ritroviamo ministro dell'agricoltura. Appunto, qual è la coesione identitaria politica di tutto questo gruppo dirigente che dice di aver fatto dei passi avanti, a destra, a sinistra, sopra e sotto? Ci hanno raccontato della destra popolare, vanno poi dopo questa famosa destra popolare di strada, poi ci ritroviamo con diversi personaggi che vengono da un mondo corporativo, no? Mi viene in mente Crosetto, che stava dentro Leonardo, che ora è ministro della difesa, nonostante poi lui non sia mai stato interno a quell'area politica.
Ma in realtà, diciamo, per quanto detto fin qui, è chiaro che a questa generazione viene chiesto meno che ai loro padri, diciamo, che alle generazioni precedenti della destra nazionale, di fare i conti con il passato, perché in qualche modo si iscrivono, dal punto di vista delle organizzazioni politiche in cui militano, dentro quel percorso che abbiamo descritto relativamente a Fiuggi. Il paradosso, semmai, è che, come dire, la storia politica di quella famiglia segue un itinerario un po' contrastato. Ricordiamo, diciamo, riannodiamo i fili della memoria. Che cosa accade? Sostanzialmente, con Alleanza Nazionale che confluisce dentro il Popolo della Libertà, e fini che inizia la corsa solitaria di Futuro e Libertà, che poi va sostanzialmente a sbattere contro un muro, perché sono gli elettori, prima ancora che il ceto dirigente del partito, che lo abbandonano dicendogli, come dire, ti sei spinto troppo in là. Il resto della compagine politica post-missina rimane saldamente alleata con Silvio Berlusconi, e sarà quando a un certo punto ci si rende conto che il brand identitario della destra-destra può raggranellare qualche voto in più, che si decide, più o meno con un'operazione a tavolino, di uscire da quel contenitore comune e di ritornare alla formula Forza Italia da una parte e una nuova compagine di destra nazionale dall'altra, che prenderà il nome di Fratelli d'Italia. Quindi c'è un cammino un po' tortuoso. In tutti questi anni, a coloro che hanno seguito questa evoluzione, non viene più chiesto ovviamente che cosa sei diventato, per un motivo molto semplice: che i contenitori nei quali tutto questo si è diluito hanno altre denominazioni, hanno altri approdi. Per dirne una, alla fine degli anni 90, Forza Italia entra nel Partito Popolare Europeo, portandosi poi dietro, quando diciamo il brand di Forza Italia diventerà quello del Popolo della Libertà, anche coloro che venivano da Alleanza Nazionale. È il motivo per cui a un certo punto noi ritroviamo vice segretaria o vicepresidenza, anzi scusate, del Parlamento Europeo, Roberta Angelilli, nota nelle elezioni europee del 94 per essere la beniamina di Pino Rauti. Ricordo un dépliant elettorale in cui c'era da una parte la faccia di Pino Rauti e dall'altra la faccia di Roberta Angelilli, con la croce celtica ben in vista al collo, che era una sorta di brand identitario, cioè sì che votavi la MSI o che votavi l'Alleanza Nazionale che sarebbe diventata di lì a poco, ma quello era un brand identitario molto forte perché tu stavi votando Pino Rauti, insomma, in qualche modo, e diventa una figura importantissima del Parlamento europeo per il Partito Popolare a distanza di 15 anni. Cioè, è chiaro che a quel punto nessuno chiederà più a quel tipo di personale politico qual è la tua storia. In qualche modo è riemerso negli ultimi anni il quesito. È riemerso anche perché c'è molto folklore dalle parti di Fratelli d'Italia, perché è chiaro che non si può pensare che l'ascendenza fascista sia data dalla cena nell'anniversario del Duce o dalle bottiglie di vino con l'etichetta Littoria, no? Su questo, o le cose di Predappio, o le strizzatine d'occhio alle manifestazioni di Predappio. Il problema è chiedersi se c'è stata in queste generazioni, perché in ballo ce ne sono almeno un paio, una vera riflessione. Il punto è che non c'è stata, ma perché non c'è stata? Perché in realtà non è accaduto nella destra nazionale, cioè la corsa in solitaria di Fini da Fiuggi in poi, come dicevo, si è trasferita più nel fatto di non abbiamo più necessità del repertorio fascista tradizionale o di pensare che dobbiamo adattare. Fini stesso passava dal dire che Mussolini era stato il più grande statista del Novecento a dire che il fascismo era il male assoluto. Nell'esperienza di Alleanza Nazionale tutto questo è superato perché si passa in qualche modo dall'idea di una declamazione della politica, io sono, all'idea di io faccio. Quanto a che cosa faccio e a quali sono i riferimenti ideali, per non dire ideologici e culturali, è chiaro che c'è un fortissimo rimando al passato, solo che a questa stagione non è più chiesto, come alla generazione di Fini, di compiere una sorta di parricidio. Adesso l'ho fatta lunga, ma il punto è proprio questo. Loro non hanno bisogno in realtà di situare il proprio rapporto col passato, perché la realtà dei fatti l'ha reso in qualche modo inutile. Torna d'attualità nel momento in cui finiscono per guidare il paese e torna d'attualità con tutte le ambiguità di questi anni che abbiamo visto, c'è cioè tutta la vicenda di Fidanza a Milano, tutto il fatto di riciclare una parte di personale politico legato anche all'estrema destra più radicale che ciclicamente riemerge. Perché? Ma perché chiaramente il mondo da cui vengono è quello per cui, a parte i gruppi con cui c'è stata una cesura netta, tutto il resto è un mondo che guarda questo partito e che nel corso degli anni ha avuto a che fare con l'Alleanza Nazionale, con i suoi dipartimenti, con le ramificazioni territoriali, con l'Alleanza Sportiva Italiana che controlla decine se non centinaia di circoli sportivi, che ha un peso dentro al CONI. Cioè, stiamo parlando di figure che ben prima di arrivare alla guida del paese hanno avuto ruoli nelle amministrazioni. Cioè, se andiamo a vedere il background, Alleanza Nazionale co-gestisce la regione Lombardia da 20 anni, esprimendo assessorati alla cultura, assessorati politici, quelli che cominciano a lavorare con la destra radicale tipo Orion e quant'altro. Qualcuno ricorderà la vicenda della provincia di Roma alcuni anni fa, della giunta Storace. Cioè, in qualche modo stiamo parlando di un'esperienza governativa di 20 anni, nei quali qualcuno, come Meloni, che è stata anche ministra, hanno avuto dei ruoli, altri li hanno avuti di meno, ma sono passati, come dire, dalla necessità di modificare il proprio rapporto con la storia nazionale al fatto che questo non fosse più richiesto. Questa è la vera questione. Quindi quell'elemento è rimasto sotto traccia. Quando viene evocato con difficoltà. Se uno poi dovesse dire l'identità di fondo, beh, la sensazione è che sia una destra che parte da quel tipo di storia politica, neofascista, postfascista, come la si vuole definire, e poi approda a qualcosa che oggi forse è addirittura più sinistro del neofascismo, cioè il modello, come dire, di negazione della democrazia dentro la cornice però democratica, che è quello, per dire, di Orban, che dal punto di vista della sfida è ancora peggiore, perché il fascismo degli anni 30 siamo tutti consapevoli che non potrà tornare con quelle forme. Un fascismo che nega, come dire, che svuota la democrazia dall'interno pur conservandone una sorta di cornice, beh, è qualcosa di molto molto più pericoloso e anche di qualcosa che ce lo dice la storia di questi anni è in grado di affermarsi.
Chiudiamo con un paio di personaggi che sono un po' le due figure di riferimento, che sono culturali, mettiamola così, perché sono state messe in un paio di posti da questo, dal nuovo governo, e proprio perché erano coloro che fino a ieri e l'altro ieri, un po' come tutto il blocco di Fratelli d'Italia, avevano in Orban, Trump o Putin stesso, no? Dei punti di riferimento, e mi vengono in mente l'attuale neo ministro alla cultura, che era ex direttore del TG2. Ricordiamo la sua intervista a Steve Bannon proprio al TG2, anzi no, a Dugin, scusami, a Bannon, però a Dugin presentato come un intellettuale e via dicendo, che sono appunto San Giuliano e Giuli, che rappresentano forse più di altri qual è l'impianto ideologico-culturale di questo governo e di quella compagine.
Sì, diciamo che è interessante, come dire, si dovrebbe forse fare una premessa che in qualche modo a far capire come ci sia in realtà una sfasatura tra il fatto che queste forze guidano il governo del paese e il loro consenso nella società, cioè per dire il fatto che nel momento in cui intendono, lo dicono esplicitamente, esprimere una nuova egemonia culturale, i nomi che si possono citare, sono una decina, insomma, con le dita di due mani li abbiamo detti tutti. Questo per dire che, insomma, rimane, permane una questione in questo paese che è poi la presa in profondità di questo mondo, che non per questo non è pericoloso o non rappresenta una minaccia, però che forse, insomma, non è così radicato. È radicato più in altre dinamiche, più in dinamiche di interessi economici, di lobby, di affari, più che di radici, come dire, culturali o identitarie dentro il paese, ma questo è un altro discorso. Le due figure citate, beh, rappresentano un po' i due possibili approdi. San Giuliano era un giovane missino napoletano, ci sono ancora le foto che lui esibisce con orgoglio accanto a Giorgio Almirante, che diciamo, ha costruito intorno a sé, alle sue fortune, dovute essenzialmente al fatto di essersi messo in quota politica dentro la stampa, per cui arriva di fatto alla guida del TG2, prima alla vice direzione del TG1, poi alla guida del TG2, sostanzialmente prima in quota Lega, e quando la Lega fa la campagna acquisti, diciamo, di Salvini negli ambienti della destra nazionale, spesso pescando nello stesso ambiente in cui pescavano quelli di Alleanza Nazionale e poi quelli di Fratelli d'Italia, e poi costruisce attorno a quel tipo di ruolo quella che lui oggi definisce come una fisionomia da conservatore, perché questo è un altro elemento interessante, cioè rispetto all'esito politico e ideologico di queste figure, oggi tutti costoro si rappresentano come conservatori. E diciamo, la stessa Giorgia Meloni guida il gruppo dell'ERC al Parlamento europeo, riformisti e conservatori, dove però è molto interessante sottolineare come in realtà uno dovrebbe guardare anche l'altro punto, diciamo, l'altro corno della questione, cioè che non sono tanto le estreme destre a definirsi conservatori, ma il fatto che il vecchio conservatorismo ha conosciuto nell'arco di 20 anni, ma tornando indietro forse si potrebbe arrivare agli epigoni di Thatcher e di Reagan, una tale deriva verso posizioni diciamo radicali, anche del radicalismo di destra, che l'abbraccio interviene su un terreno comune, su un terreno mediano. Quindi, insomma, quando diciamo conservatori, in realtà dobbiamo dire conservatori come sarebbero oggi o come sono oggi, cioè come Orban e Trump, non che ne so, insomma, come il mondo della destra conservatrice, che ne so, di un De Gaulle, conservatori ma risolutamente antifascisti. E quindi San Giuliano si rappresenta così. Ci sono le interviste a Bannon, ci sono i suoi libri apologetici su Trump, c'è anche l'aver costruito, se qualcuno ha avuto modo di seguire. Questo accade ancora adesso, ovviamente, che San Giuliano si è spostato a guidare il Ministero della Cultura, aver costruito dentro il TG2 uno spazio narrativo nel quale, per esempio, che cosa è accaduto? Su elementi che forse non sono di primo acchito, non si notano subito, che c'è stato di fatto un tentativo di sdoganare dentro i servizi del telegiornale, della televisione pubblica, tutta una serie di figure da Pound, a Mishima, a De Benoit e via dicendo, ma anche Evola stesso, tutte figure, diciamo, pensatori della destra radicale, cui normalmente il mainstream informativo culturale forse non dedicava così tanto spazio, ma l'operazione non è tanto quello di parlarne, ma di parlare di loro come si parla dell'ultimo libro di Umberto Eco, di parlare di Evola e l'evocazione delle vette fatta dal pensatore del razzismo biologico dopo un bel servizio su il ritorno dell'antisemitismo in Europa, cioè come a dire. C'è questo e c'è quello, e in questa operazione ovviamente c'è la normalizzazione vera, che non è mai la revanche sulla storia, ma è dire è tutto uguale, come tale non dobbiamo allarmarci, non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo indagare i contenuti dei pensatori di cui vi stiamo parlando. Alessandro Giuli è un po' l'epilogo di questa vicenda, perché si forma negli anni 90 a Roma, ma non nella scena che abbiamo descritto prima, si forma fuori dalle sezioni del movimento sociale, in particolare vicino a Meridiano Zero, un gruppo radicale, anche se all'epoca, diciamo, nella scena romana è il movimento politico quello che ha le coordinate più violente del vecchio squadrismo. Meridiano Zero è una cosa intermedia, c'è un po' di violenza, ma c'è anche un tentativo di elaborazione culturale. È in quella stagione che debutta la figura di Reinaldo Graziani, il figlio di Clemente Graziani di Ordine Nuovo, che poi torneremo a vedere negli ultimi 10-15 anni al nord, tra Varese e Milano, vicino alla comunità di Orion, vicino a tutto quel cenacolo, diciamo, di sostenitori di estrema destra del mondo putiniano, ospite e a sua volta anfitrione di Alexander Dugin più volte all'Università di Milano, in altre date italiane. Giuli si forma lì, ha una formazione rigidamente, potremmo dire, scusate, tradizionalista, evoliano, è un esperto, diciamo, uno studioso di religione romana, come la chiamano nel mondo tradizionalista, cioè l'idea che ci sia una religione che precede il cristianesimo nella Roma antica e che come tale nega la natura, diciamo, multietnica del cristianesimo, no? L'idea che è una religione pura quella dei romani e la religione dell'impero. Scrive anche un libro per questo, per l'edizione Settimo Sigillo. Si concede negli anni 90 di attaccare da destra Alleanza Nazionale con un libro, Il Passo delle Oche, pubblicato da Einaudi, in cui sostanzialmente l'accusa più grave che fa al mondo finiano è quello di non essere mai stati davvero fascisti, perché assolvere il fascismo è quello incarnato da Evola ed è, diciamo, un elemento spirituale, cioè una sorta di fascismo dell'anima, che ha poco a che fare con l'occupazione dei posti di potere, ma diciamo negli ultimi 10 anni, dopo essere diventato giornalista al Foglio, Giuli stesso si trasforma in qualche modo nel giornalista da salotto della destra nazionale, conduce più di un programma, è ospite nei talk sistematicamente, in questi giorni lo vediamo sempre in televisione quando si deve avere un ospite che faccia capire che cosa pensa davvero Giorgia Meloni. Si è parlato di lui come possibile portavoce di Palazzo Chigi, adesso arriva la nomina al Maxi, c'è un'importante istituzione culturale che tra l'altro ha un budget molto molto significativo in tempi a cui alla cultura arrivano pochi soldi, che potrà fare molte cose e che in qualche modo è la prova manifesta che al di là del dibattito su quanto c'è di fascismo o di non di fascismo in questa destra, c'è un pensiero profondamente radicale. E nel caso suo, quando parliamo di Evola, del tradizionalismo, quale che sia il punto di vista, la questione è che è un pensiero anche, come dire, intrinsecamente antidemocratico. Questa è un po' la questione. Cioè siamo di fronte a parametri che addirittura vanno al di là della questione regime fascista e Mussolini, ma l'idea delle radici stesse da cui il fascismo ha germogliato, cioè quella di negare in qualche modo l'uguaglianza degli esseri umani. Adesso lo dico in modo un po' rozzo, ma è questo il problema di fondo. C'è una cultura ancora più radicale, se vogliamo. Evola stesso criticava il fascismo e diceva che erano gli italiani che non erano stati in grado di incarnare quelle idee, perché erano, come dire, un popolo sbracato, e forse a lui piacevano un tantino di più i vicini del confine del Brennero, insomma il mondo germanico, che invece quelle idee secondo lui le avevano interpretate probabilmente meglio. Ecco, questo è un po' lo spirito.
Sì, con questo andrei appunto a chiudere perché abbiamo fatto un bel excursus. Non so se manca qualcosa, nel caso aggiungila tu. Mi viene in mente che chiudendo con Giuli, no? Ne ha fatta di strada dalla Tecno Ribellione a lavorare per una fondazione di Leonardo e poi, no, ora al Maxi. Quindi in 30 anni ne hanno fatta di strada, quindi lui e tanti altri, però in questo contenitore ideologico e politico che ora vedere quanto è no fascista, come dicevi tu, è un gioco sicuramente a perdere nel dibattito pubblico e politico, però è un gioco che ha ancora senso fare perché, come ha raccontato bene, l'impianto culturale e politico di questi personaggi viene da quella storia lì. E se vuoi, no, quel sapore antidemocratico, come lo raccontavi tu, nell'essere fascisti nel nuovo millennio, mettiamola usando, parafrasando un'altra organizzazione politica, sempre della destra radicale, la trasformazione che c'è stata è stata questa e sta funzionando. L'abbiamo visto in Italia, come sta funzionando ad est con alcuni paesi. Orban è rimasto l'unico al momento riferimento per tutto quel blocco occidentale, ma semplicemente perché ora Putin è diventato il personaggio in viso pubblicamente a tutti, quando poi sappiamo che magari le relazioni poi politiche sotto traccia possono essere ben alte dalle varie formazioni e Putin stesso. Non so se c'è da aggiungere qualcosa, Guido, che non abbiamo detto, che non hai detto soprattutto.
Ma solo una considerazione, che forse è ciò su cui ci si è poco soffermati in questi anni, è che questo mondo, cito solo una cosa per inciso, io ricordo che durante la vicenda del processo Mafia Capitale, una cosa colpiva, al di là delle molte ovviamente, che nei racconti di Carminati c'era il fatto che lui a un certo punto gestisca rapporti con dirigenti di primo piano delle partecipate, della Leonardo, di importanti società che hanno a che fare con le armi, che hanno a che fare col denaro, che hanno a che fare però anche con lo Stato, no? E che parli di costoro come sodali di questo o quell'affare su cui puoi indagare la magistratura, ma soprattutto come sodali di una comunità, e dica: beh, io quello, quel tale dirigente o quell'altro lo conoscevo dai tempi degli anni 70 a Roma, delle piazze fasciste. Carminati, uno che ancora adesso si definisce un fascista degli anni 70, poi che cosa questo voglia dire esattamente,
Infatti.
insomma, sarebbe un po' più complicato. Però ricordo che colpiva, perché colpiva quell'esempio, e chiudo l'inciso, perché ci diceva che queste idee e questo personale politico, prima ancora di, diciamo, assurgere agli onori della cronaca, guidando il paese, era radicato nella stessa società italiana, cioè che in qualche modo noi veniamo da una storia, passi per fiuggi o non passi per fiuggi, in cui la destra nazionale, come dire, ha messo radici nel paese, e sono sicuramente all'ombra dei successi berlusconiani, che hanno aperto la strada alla destra, perché semplicemente prima di Berlusconi non c'era la destra, c'era la Democrazia Cristiana, in cui c'erano da Aldo Moro a Leone, insomma, no? Per dirne due, c'è l'intero spaccato politico in qualche modo. Ma il vero problema è che questa destra è presente nella società, è presente in ruoli importanti, è presente nei media, è presente nelle partecipate, è presente nello Stato, è presente nello sport, è presente nelle imprese. Ciò che mancava in qualche modo è che fosse anche simbolicamente alla guida del paese. Forse la questione che ci dovremmo porre oggi è più di perché sono arrivati alla guida del paese, perché non ci siamo accorti di quanto radicata fosse. questa trama del potere legato anche a quel mondo. Carminati ovviamente è l'estremo di questa cosa, però racconta che c'è una contiguità. Questa contiguità si chiama comunità, si chiama identità, si chiamano radici che per quel mondo non gelano davvero mai, come diceva Tolkien e come loro amano citare, ma che soprattutto intrecciano intorno a sé persone molto distanti. Cioè, il mondo della destra nazionale, il mondo neofascista, il mondo post-fascista, spesso non dimentica nessuno, abbraccia tutti, si resta in qualche modo sempre dei camerati e tutto questo a un certo punto verrà premiato. Non ce ne siamo accorti fino in fondo prima, qualche inchiesta, qualche momento estremo ce l'ha rivelato. Oggi, con Fratelli d'Italia alla guida del paese, vediamo che in qualche modo il paese che abbiamo conosciuto, forse appunto sottolineando i fenomeni negli ultimi 20-30 anni, è anche paese politico, è anche la sua immagine pubblica. In fondo è accaduto qualcosa che era, come dire, in ciò che non avevamo visto o sottovalutato prima. Questa credo che sia una chiave anche da cui per ripartire, per capire poi i fenomeni e capire che cosa si può fare per leggerli, non solo, come dire, vederli quando sono macroscopici, hanno il volto del potere e ci sembrano molto più spaventosi. Non so se sia più spaventoso questo, ma sicuramente questo è pericoloso per le scelte che può fare un governo, quanto piuttosto anche il fatto che tutto ciò, questa cultura, queste idee siano invece radicate in un modo o nell'altro, in settori o in parti del paese. Ecco, credo che questa sia un po' la domanda che forse adesso ci si possa porre.
Guarda, io ti vado a ringraziarti perché potremmo aprire nuovamente, no, da questo spunto delle altre finestre che però non faremo anche per discorsi di limiti di tempo. Torneremo a parlare di questo governo, speriamo il meno possibile, perché anche se la sensazione sulla loro durata non è che duri, cioè c'è la sensazione che possa durare tranquillamente per tutta la durata, quindi 5 anni, andremo a vedere un po', dipenderà pure dalle opposizioni sociali di questo paese, da quello che riusciranno a mettere in campo nei prossimi mesi. Ringraziamo Guido Calderon, giornalista del Manifesto, per questo contributo qui all'87.9 di Radio Onda Rossa. Grazie Guido.
E a presto.
Ciao ciao.